Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Corpus Domini, il corpo del Signore. Le strade e le città si infiorano. Si fa festa, c'è la gioia nel vedere il passaggio di Gesù Eucaristia, il sacrificio della sua vita per noi, il suo corpo e il suo sangue, l'ostia consacrata che passa nella storia degli uomini. In realtà pensavo che in questo giorno, primo giorno caldo, domenica, visto com'era andata alle 10:30, eravate di meno. E visto che ci siete, allora l'avrei fatto lo stesso, ma mi conforta a riflettere un tantino in più, come sempre facciamo la domenica, perché siete qui per partecipare a questa festa. E visto che ci siamo, tentiamo di lasciarci accarezzare dalla parola del Maestro e da questa solennità così importante, che in qualche maniera fa da cerniera tra il tempo pasquale che si consuma e si esalta dopo la Pentecoste nella celebrazione della Trinità che abbiamo festeggiato domenica scorsa, con la celebrazione finale di questo percorso con il corpo e sangue del Signore. Ricordare l'Eucaristia, perché? Cosa avviene nel momento stesso in cui facciamo festa e ringraziamento intorno al corpo del Maestro? Qual è la profondità, l'altezza, la larghezza di questo avvenimento che ci riguarda e che dice in maniera definitiva salvezza? Voi non con il sangue di capri e di agnelli siete stati salvati, ma in ragione del sangue di Cristo. Perché la lettera agli Ebrei dice è venuto il momento di avere una tenda più larga? Com'è bella questa immagine che ci dà la lettera agli Ebrei. Gesù Cristo è la tenda più larga, dove tutti possono entrare senza esclusione, dove questa tenda non è costruita da mani d'uomo, la tenda più larga, quasi a voler dire ci andava stretto prima, c'era qualche cosa che non funzionava, e d'altronde lo sapevamo bene. Cose che non funzionava, che benché tutti i sacrifici, benché tutte le preghiere, benché tutti i percorsi di riti e di leggi, l'uomo continuava a dover chiedere perché della morte e dare significato e ragione alla sua vita, chiedendo a Dio, come Giobbe, Signore, fino a quando? La parola che in qualche maniera ci può aiutare, prima di andare nello specifico della solennità di oggi, è quello che ci racconta Marco nel Vangelo, che prepara questo Vangelo, quello che generalmente poi si legge nel Giovedì Santo, cioè il ricordo dell'ultima cena. Il Maestro che dice ai suoi discepoli che hanno desiderio di vivere con lui la Pasqua, dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? Non parlano di cena, non parlano di sacrificio, la Pasqua. Forse da qui dobbiamo partire. Cos'è la Pasqua? Certamente è la celebrazione centrale della nostra fede, perché segna definitivamente la rottura del primato della morte e inaugura tempi futuri. Ma cos'è la Pasqua rispetto a quelli che la stanno ascoltando in quel momento? Gesù non è ancora risorto, non è ancora la nostra definitiva Pasqua, eppure stanno dicendo cos'è la Pasqua? Andiamo a preparare la Pasqua, la cena. Dio e l'uomo, in origine, questa è la nostra fede, vivono la vita come comunione. Dio e l'uomo vivono per amore di Dio e per sua scelta dopo la creazione un progetto che dice all'uomo libertà nella comunione con Lui. La felicità è essere in armonia con il respiro di Dio. Il peccato, al di là di quello che è successo e di che cosa è avvenuto, è mettere fra mezzo il respiro di Dio e la nostra vita un'opposizione. La Sacra Scrittura dice che in origine, dopo che è successo il disastro perché gli uomini si sono allontanati da Dio, Dio non resiste, bellissima questa immagine, non resiste a vedere il suo popolo, i suoi figli lontani da casa, per cui insiste nell'andarli a cercare, benché loro se ne siano andati, e cerca qualcuno con cui stabilire un ponte, una comunicazione per continuare a parlare agli uomini del loro destino. E cerca Abramo, la prima alleanza. Abramo che dice sì a Dio lasciando la propria terra. È bellissima l'immagine. Da Ur dei Caldei lascia, sposta l'orientamento della sua vita e sceglie Dio che ha scelto lui e fa un'alleanza con lui, la prima alleanza. C'è un'immagine bellissima nel libro della Genesi dove, per stipulare l'alleanza tra Dio e Abramo, Dio chiede ad Abramo di prendere un vitello, di spaccarlo in due, seguitemi perché altrimenti non capiamo, di spaccarlo in due, e Dio passa come una nuvola di fuoco all'interno di questo vitello spaccato e poi passa Abramo. Si sporcano tutte e due con il sangue dell'agnello, e quello era il segno che tra Dio e Abramo e la sua discendenza era stato stipulato un patto di sangue. Perché? Perché si immaginava, e tutti immaginavano a quel tempo, che la vita passasse attraverso il sangue, che l'anima fosse nel sangue, che l'azione vitale fosse nel sangue. Cioè, in altri termini, per avere un patto vitale definitivo, la vita di Dio doveva passare nella vita di Abramo. Così il sangue dell'agnello sostituiva il passaggio fisico, ma tutte e due passavano all'interno. Abramo fa il patto a nome di lui e dei suoi figli, della sua alleanza. Quel patto però viene infranto. E se il patto originario è stato infranto da Adamo ed Eva, per cui hanno avuto la morte, il patto infranto dai discendenti di Abramo ha portato quel popolo nella prigionia del faraone, in una morte fisica asfissiante, non avere più la libertà. Allora, alla alleanza, la prima Pasqua, Dio che ama l'uomo e fa di tutto per andarlo a cercare, perché è suo figlio, non vuole vederlo abbandonato, non vuole vederlo prigioniero della morte, che assente l'invocazione di chi dice: io ho sbagliato, voglio ritornare sui miei passi. Chiama Mosè e gli dice: io ho visto l'esasperazione del mio popolo, e allora, se è stata non mantenuta la prima alleanza, io con te faccio una nuova alleanza, una nuova Pasqua. E allora io ti libererò dal faraone. Prendi un agnello, ancora ci troviamo con una sostituzione di sangue, cospargi gli stipiti delle porte degli ebrei, segnali con un segno con la croce, con un segno di sangue. La morte passerà, ma resterà a guardare la casa degli ebrei, e i primogeniti degli ebrei saranno salvi. Voi sarete liberati e passerete illesi attraverso il Mar Rosso e finalmente arriverete alla terra promessa. Io con voi stipulerò una nuova alleanza. L'alleanza di Abramo era diventata nuova alleanza. Anche questa volta però, benché avessero promesso certo, gli uomini vengono meno sicuri. È Dio che ha preparato giorno dopo giorno l'incontro per la salvezza definitiva, capisce, stiamo parlando pedagogicamente, aveva capito dall'inizio, eravamo noi che dovevamo capire, che l'alleanza con l'uomo deve essere fatta, ma la fedeltà dell'uomo non è all'altezza della fedeltà di Dio. Perché l'uomo vuole fare l'alleanza, ma non è fedele, non riesce ad essere fedele, Per cui io devo, per assurdo, pensare che per fare l'alleanza definitiva l'uomo deve poter avere il desiderio dell'uomo di salvarsi e deve avere la fedeltà di Dio perché possa mantenere la promessa. Ecco perché ci vuole uno che abbia in sé il desiderio dell'uomo di salvarsi e abbia in sé la forza di Dio per mantenere la promessa. Ecco perché Dio si incarna nella storia umana, perché prende tutto ciò che l'uomo ha come desiderio e lo porta dinanzi a Dio, e prende tutto ciò che ha Dio come certezza di essere fedele nel patto e lo fa suo, così che l'alleanza che si viene a stipulare sia non solo alleanza, non sia nuova, ma nuova ed eterna alleanza. E così quel patto che deve far Dio con il proprio popolo lo fa con il sangue di Cristo, con il suo sangue. Un sangue che viene a superare il sangue degli agnelli, dei capri, dell'antichità. Viene a dire per gli uomini ci siamo e viene a dire per Dio eccoci. E l'incontro viene ad essere definitivo e noi grazie a Gesù, grazie al suo sacrificio, celebriamo la cena, la definitiva cena. Il sacrificio eterno che ci permette di mangiare Lui e di essere Lui per affrontare il nostro sì dinanzi a Dio e non rimanere sconfitti in ragione della nostra debolezza. Grazie a Gesù possiamo gridare in questa tenta più ampia: Signore, siamo salvi per il Tuo amore. Questo avviene tutte le domeniche che facciamo comunione. Mica ci veniamo a togliere il dolore di testa quando facciamo la comunione la domenica. Mica veniamo a fare un rito magico, mica veniamo a rispondere a una tradizione vuota. Io mangio il corpo di Cristo perché voglio dire sì all'alleanza. Voglio dire sì con il sì di Cristo dentro di me. Cioè voglio avere la sua forza, voglio avere il suo coraggio, voglio avere la sua fedeltà. E siccome da solo uomo non ce la faccio, la sua umanità dentro di me, che è la sua divinità che mi dà forza, mi permette di essere fedele a mio Dio, così che non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive dentro di me. Quando mangio carne divento carne, quando bevo vino divento vino, quando mangio Cristo divento Cristo, così che io sono nutrito dalla sua forza. Io sono nutrito dalla sua speranza, io sono plasmato in ragione della sua stessa vita e così lui è in me. Ogni domenica che faccio la comunione celebro la Pasqua. Ora, era necessario fare un'altra festa dell'Eucaristia visto che lo celebriamo tutte le domeniche? Era necessario fare un'altra festa dell'Eucaristia visto che l'abbiamo fatto il Giovedì Santo? Vedete, è vero che ribadire non è sbagliato, ma c'è una motivazione storica per cui noi celebriamo questo Corpus Domini proprio adesso. È perché non sempre, non tutti hanno creduto alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E quando dico presenza reale, io dico che veramente Gesù è presente nell'ostia, che Gesù veramente, totalmente, concretamente, fisicamente è presente nell'ostia. Qualcuno pensava che fosse un segno significativo ma non reale. È avvenuto tanti secoli fa che durante una celebrazione un pezzo di ostia si sia spaccato e all'interno di questo pezzo di ostia, nelle mani di un sacerdote che tanto tanto non ci credeva, uno zampillo di sangue è uscito fuori. Ed è lì che nasce la prima processione che da Orvieto va a Roma, la prima processione del Corpus Domini, il primo significativo avvenimento che vede il popolo osannante intorno al corpo del Signore. Il ricordo di quell'avvenimento in tutte le città credenti, cristiane, cattoliche, si ripete quella processione, che va oltre la processione stessa, che dice, ancora di più oggi, a Napoli si farà alle 7 tra la parrocchia della Rotonda e quella di via Scala, via Simone Martini, che che va oltre il significato di una processione rituale. Il Signore traccia con la sua croce, con la sua resurrezione, con il suo corpo dato per noi, la nostra strada, cammina nella nostra storia, accompagna i nostri percorsi, è compagno del nostro viaggio. Come faremo a vivere senza di Lui, figliolini miei? Quale storia potremmo avere per noi che crediamo, se non con la consapevolezza che il suo soffio d'amore è su di noi, sulla nostra storia? E ogni volta che io mangio Cristo, e ogni volta che io lo sento dentro di me, e ogni volta che la sua vita diventa la mia vita, anche nei momenti di battaglia difficile da affrontare, io sento quanto questa compagnia mi esalta e mi dà conforto. Vado alla conclusione. Devo dire la verità però, che da un po' di tempo ho la sensazione, non qui, in genere, che il culto eucaristico in qualche modo stia diventando più forma che sostanza in molti casi. Cioè, vedo che molte persone si avvicinano all'Eucaristia ed è un fatto sicuramente importante, ma che non c'è in qualche maniera un atteggiamento, una sostanza, una capacità spirituale di leggere quell'avvenimento d'incontro tra il Dio che si dona a me e la concretezza della sua presenza nella mia vita come qualche cosa di profondamente emozionante, strutturante, definitivo per la mia vita. Non si risolve la comunione con il mangiare, ma col pregare quello che ho mangiato, con l'adorare quello che ho ricevuto, col sentire dentro la forza rivoluzionaria del dono che ho ricevuto. Non si risolve la mia partecipazione all'Eucaristia con la presenza durante una celebrazione eucaristica, anche quando si conclude con la manducazio, col mangiare Cristo. Se io ho ricevuto Cristo, io devo ascoltare la sua presenza, io devo investire la mia vita su quella presenza, io devo sentirmi cristificato, a tal punto che quando qualcuno mi vede in ragione di quello che ho ricevuto, dovrebbe poter dire: ti vedo trasformato, ti vedo capace di un segno che va oltre te. Quanto è bello poter sentire dire, lo dico io per la mia vita e ne faccio testimonianza perché non me ne accorgo, e voglio essere testimone senza false umiltà rispetto a questo, perché è vero. Dice, quando si entra in una celebrazione sembra che tu cambi. Anche voi, molti di voi, quando entrate in celebrazione sembra che cambiate. Ma così deve succedere, non è la forma, che mi importa, è quello che io sento. Ma ditemi la verità, quando uno è innamorato non si vede che è innamorato. E non ho capito perché quando uno diceva Gesù Cristo è come se pagasse una tassa, o comunque se dovesse rispettare un ordine precostituito dal tempo e dalle tradizioni e non dalla capacità di buttarsi dentro con amore quello che riceve. Io ricevo Cristo, io vengo afferrato da Cristo, io ho il dono più grande che grazie a Lui non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. Oè. E così anche, perdonatemi la sottolineatura, anche quando siamo dinanzi a Lui nell'Eucaristia, dovremmo avere quell'atteggiamento che è proprio di chi sa quanto è importante Cristo nella propria vita. A volte avere familiarità e confidenza è sicuramente una cosa buona, ma quando la familiarità e la confidenza finisce per essere e diventare trascuratezza, se non scostumatezza, dinanzi a colui che si dona, quasi passando, non accorgendosi della sua presenza, perché in una chiesa si salutano tutti e non si saluta Gesù Cristo, io credo che fondamentalmente abbiamo perso di vista il fondamento. Ed è chiaro che io vado in quella chiesa perché vado a sentire Padre Gennaro, e questa è una cosa che ti può fare piacere, ma se tu andassi a sentire Padre Gennaro e Padre Gennaro non ti portasse a sentire dentro di te Gesù Cristo, avrebbe fallito Padre Gennaro e avresti fallito tu. Ecco perché fondamentalmente è necessario, ancora di più, che il giorno in cui Cristo entra dentro di noi e ci ricorda che passa nella nostra storia, noi lo afferriamo e ci lasciamo afferrare da Lui.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.